La scorsa settimana ho parlato di bambù. Se mi fate partire il timer vi sarei non grato di più, così non farò... Ok, accendete pure le luci in sala così vedo le persone. Grazie. Alleluia. Oh, luce fu. Parlavo della necessità domenica scorsa di essere abbattuti di questo grandissimo bambù che pensava di essere il re nel bosco del Signore, di questo Signore. Questa era una storia ovviamente che era stata paragrafata. E finché un giorno Dio, il Signore in questo caso, chiamò e disse a questo bambù: io ti devo tagliare tutto perché ti devo trasformare. E oggi vi parlerò di un'altra storia. Questa volta vi parlerò della storia di un albero. E direi che, se me lo permettete, è una parabola per i credenti. Allora, molti anni fa viveva nel deserto arabico un albero di acacia. A causa dell'eredità imperante nel deserto, quest'albero non era bello da vedersi. Il suo tronco era pieno di depressioni, di cavità e in più ricoperto di spine. All'infuriare degli uragani, strati di polvere e di sabbia si annidavano. Questa mattina più volte abbiamo parlato del deserto. Non so se ci avete fatto caso. E un giorno la voce dell'Eterno disse a Mosè: Mosè, edificami un tabernacolo secondo il modello che io ti mostrerò e fallo di legno di acacia. La foto che ho messo non è propriamente un albero brutto. Ne volevo cercare uno più brutto, però mi sembravano troppo brutti gli altri. Erano tutti storti. Forse davano di più l'idea, perché questi alberi vivono in condizioni veramente estreme. E ovviamente, essendo nel deserto, non godono di molta acqua, ma di vento, di tempeste e quant'altro. Comunque, un giorno Dio dice a Mosè: Mosè, io voglio un tabernacolo. Possiamo poi leggere tutta la storia, che è meravigliosa, di come Mosè riceve tutte le informazioni di come dovrà essere fatto, ok? E ordina ovviamente a degli operai di andare verso il deserto e di prendere degli alberi per poter fare il tabernacolo. Uno si può domandare: ma cosa può servire un albero contorto e deforme? Eppure c'è stata una chiamata, è stato chiamato a essere usato per un servizio importantissimo. Ma quello su cui dobbiamo soffermarci ancora questa mattina è che prima di essere utilizzato, questo albero deve subire una lunga trasformazione. In questo caso il falegname, l'artista, chiamiamolo come volete, si mette lì con pazienza, con amore. E come ho detto domenica scorsa, inizia però anche un penoso lavoro. Deve tagliare tutti i rami, tutte le foglie che potrebbero dare fastidio, e comincia a pulire il tronco. Taglia tutte le spine. Indi cerca di liberarlo dalle incrostazioni di sabbia, ma io sono stato una volta in una falegnameria tantissimi anni fa, quando portavo i ragazzi a Prali, e lì c'era una falegnameria. E una volta per caso sono entrato e ho visto la trasformazione che dovevano subire questi tronchi. Una trasformazione incredibile. Perché sì, dovevano essere puliti, dovevano essere piallati, dovevano cercare di nascondere quelli che potevano essere i bozzi, i buchi e quant'altro. E lì si vedeva il falegname che poi con dolcezza cominciava a lavorare questo legno. E ho pensato a quello che stavano facendo questi operai per queste assi che servivano al tabernacolo a cui erano stati chiamati a portare. Una delle trasformazioni più difficili è la piallatura. Quando si comincia a piallare in modo da togliere ogni impurità. Ogni sporgenza. Ma alla fine si vedeva il risultato. Quell'albero che era deforme, storto, bucato, era diventato un bel tronco, liscio e prezioso. Ma il lavoro non era completo. Io immagino il falegname, l'operaio, che lo guardava e a un certo punto si è ricordato delle indicazioni di Dio che erano state date a Mosè. Quell'albero doveva essere ricoperto di, chi se lo ricorda? Oro. Dovevano essere ricoperti di oro. Oro puro, tra parentesi, c'è scritto. Pertanto, quell'albero non è più un albero, un tronco, ma è un asse meraviglioso che insieme ad altri assi viene portato nel tabernacolo e lì ritto in piedi formano il tabernacolo, un luogo meraviglioso destinato a contenere allora la gloria di Dio. Pertanto l'albero del deserto non è più un povero albero contorto, deforme, eccetera, esposto alle gelide intemperie dei venti, oppure in pericolo di essere sradicato di botto, ma è un oggetto prezioso ricoperto di oro che stava poi continuamente alla presenza nel Tempio di Dio, ovviamente. Se mi permettete, la storia di quest'albero è un po' la storia della nostra vita. Io non so quale stadio di trasformazione tu hai raggiunto, ma prima che ciò avvenisse, tutti noi eravamo un albero piantato nel deserto di questo mondo. Come dicevo prima, questo albero viveva nel deserto e nel deserto non vi è acqua, non c'è l'acqua. E un po' rappresenta un po' l'aridità che abbiamo vissuto, no? Finché non abbiamo conosciuto l'amore di Gesù, la fonte di acqua vita, di acqua viva. Egli vedeva attraverso i suoi occhi le schifezze, se permettete, di quello che noi siamo, che erano nascoste dentro di noi: ira, concupiscenza, mancanza di perdono, insomma, l'impronta del peccato, no? Che era radicata in ciascuno di noi. Eravamo esposti, come quell'albero, ad ogni specie di vento, di dottrine umane, e il vero vento dello Spirito Santo non soffiava ancora su di te. E da un momento all'altro poteva abbattersi un ciclone sulla tua vita. Ma mentre eri in condizioni tristi, in condizioni particolari, lui manda degli operai nel deserto di questo mondo e tu sei caduto sotto la scude, no? Sotto l'ascia tagliente della parola di Dio. E lì, ai piedi della sua croce, una mano insanguinata si è posata su di noi. Da quel momento i rami delle passioni sono stati troncati dalla tua vita. Ogni bruttura è stata trasformata e tu sei diventato una nuova creatura. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Anche il Vangelo di Luca ci parla di due uomini che camminavano verso Emmaus ed erano molto tristi. Discutevano su ciò che era accaduto e non si resero conto di chi avevano a fianco. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno. Vediamo se un'altra trasformazione. No, ok. In quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non era necessario che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria?» Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Questo era Isaia. Dicevamo che Gesù era a fianco a loro e non lo hanno riconosciuto, non lo hanno visto. Fratelli, perché spesso continuiamo e agiamo a quello che vediamo o sentiamo, magari anche in chiesa, invece di credere per quello che Dio sta facendo, quello che Dio sta preparando per te, quello che Dio ha messo in campo per te. Forse ti sei dimenticato e tu sei figlio attraverso quel sacrificio che è stato fatto. E come figli abbiamo un'eredità e Dio ha preparato per ciascuno di quelli che sono con Lui quell'eredità. Io credo che il quadro della trasformazione dell'albero ci dà l'idea pertanto della nuova nascita. Questo è quello che Gesù compie nella vita di un peccatore. Quando lo accetta come Signore e Salvatore della sua vita. E lo ripeto, ogni uomo, ogni donna, individualmente, prima della salvezza, eravamo come quell'albero di acacia, contorti, brutti da vedersi, inutili, pieni di porcherie. Non so se ho preso... Ah, l'ho letto, sì. Lo rileggo. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. O come possiamo leggere in Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Oppure Romani 6:23, che ci parla del salario del peccato, che è la morte. Sapete, qui ci sarebbe da fermarsi a riflettere profondamente. Spesso identifichiamo la morte come la morte fisica. Abbiamo perso in questi giorni Gianluca Vialli e altri che erano importanti persone, no? Dov'è quella sorella? È anche mancato il papà, vero? Giuseppe? Giovanni, grazie. Questa settimana, no? Vero? E questo ci fa riflettere, cari, che oggi ci siamo, domani non ci siamo. Gianluca Vialli ha combattuto una guerra contro un cancro devastante, uno di quelli che non lascia al momento scampo. Era in cura dal più grande oncologo, si dice, del mondo, in Inghilterra. Così come è stato per Steve Jobs, il fondatore di Apple, stesso cancro, pancreas. Noi non sappiamo quello che ognuno di noi è destinato. Però, quando si parla della morte, fratelli, non fermiamoci alla morte fisica. Spesso noi ci fermiamo lì. Vi ricordo che c'è un'eredità, c'è un'eternità. E in quell'eternità, ognuno di te, ognuno di noi, tu sei stato chiamato per qualcosa. Tu, che eri contorto, deforme, Dio ha deciso un giorno di cambiare e di farlo diventare ricoperto d'oro e di chiamarlo figlio. Quante volte dimentichiamo questi aspetti basilari della vita cristiana? Ci soffermiamo troppo spesso su tante cose e spessissimo dimentichiamo che Cristo è venuto qui per cambiare ogni tronco su questa terra. Ogni tronco. E là fuori è pieno di tronchi che stanno aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Sapete, ogni mezzo che Dio usa per la trasformazione è buono. L'ho raccontato domenica scorsa e non lo farò ancora oggi. Un pochino la storia, no? Della mia vita. E io credo che è un po' quello che abbiamo letto prima, no? Che spesso Dio permette l'uso dell'afflizione, come lo scalpello del dolore, o della pialla della sofferenza, o della malattia. Ma anche se talvolta la litigazione è un po' dolorosa e magari qualche volta fa anche male, non importa. Siete capaci di dire non importa? Non è facile. Non è facile. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Questo lo leggiamo in Seconda Corinzi 4:17. Ora sei un cristiano liberato dal peccato, dai vizi, dalle passioni carnali. Ma a questo punto l'albero doveva essere trasformato e doveva essere ricoperto d'oro. E in tutta la Bibbia, quando si parla di oro, cosa vuol dire? Parla di santità, parla di purezza. E poi, in questo caso è l'oro è un po' come il simbolo dello Spirito Santo. Egli prende dei grandi peccatori, li convince di peccato, li porta alla croce, dove vengono salvati e vengono ricoperti di oro. Non vi sentite ricoperti di oro? Di santità? Dovreste. Perché Lui vi ha chiamati come tali. Sapete, come dicevamo, può venire un forte ciclone, e può magari sradicarti, o può venire un incendio a consumarti. Ma tu ascolta la sua voce. Egli ha visto la tua condizione e vuole trattare con te per renderti un tesoro riposto, ma soprattutto vuole rendere di te un oggetto prezioso per la sua gloria. Fai, ti prego, come quell'albero di acacia. Abbandonati ai colpi della parola di Dio. Non resistete, non indurite il vostro cuore. Lasciatevi, come dicevo prima, levigare, plasmare, lavorare dalle mani di Dio. Non è facile, l'ho raccontato, e chissà quanti di voi possono raccontare la stessa cosa. Ma se noi entriamo e ci realizziamo quello che Lui è, ma soprattutto se realizziamo che Lui vuole forgiarti a sua immagine. Wow. Vi ricordate quando Dio ha creato l'Eden? Io ci penso spesso. Dio che crea l'uomo e la donna. E ogni tanto Dio scendeva a passeggiare con loro e li prendeva per mano. Quante volte ho pianto pensando a questa immagine di poter essere a braccetto con Dio. I nostri occhi non sono capaci di pensarlo, perché ci sentiamo piccoli spesso e non ci rendiamo conto che siamo figli. Non ci rendiamo conto che Lui ha già compiuto tutto su quella croce e che Lui vuole ed è sceso su questa terra attraverso Gesù per prenderci di nuovo per mano. Una delle più belle esperienze della mia vita è stata quando avevano deciso, dopo che c'è stato tutto quello che ho raccontato, che non voglio raccontare, mi hanno detto che dovevano farmi nuovamente una risonanza magnetica. E quel giorno io ero al, non mi ricordo il nome dell'ospedale, comunque quello delle malattie infettive, e mi hanno portato al San Giovanni Bosco, dove dovevano farmi appunto questo esame. Purtroppo la macchina era guasta ed avevano fatto arrivare il camion militare. Pertanto mi sono trovato in una, si può dire, un loculo, perché era piccolissimo, cioè praticamente si entrava a malapena. Cioè io toccavo con il naso quasi tutto. Pertanto è stato qualcosa per me molto forte, no? Ebbene, io sono entrato, magari c'è mia moglie che ve lo può testimoniare, ed ero sconvolto. Stavo malissimo. Ma in quel momento io ho sperimentato come se fossi nelle braccia di papà e lui mi cullava. Sapete come un papà prende il bimbo e lo culla? Ecco, io ho sperimentato questo. Ed è stata un'esperienza per me che ha cambiato la mia vita. Un'esperienza fortissima. In quel momento, che poi è durata, non so, più di 25 minuti, mi hanno detto, io non ricordo nulla, se non qualcosa di dolce e soprattutto qualcuno che mi amava per quello che ero. E mi sono sentito cullato. E quando sono uscito, cioè C'è Cinzia che ve lo può testimoniare, mi ha detto, ma dove sei stato? Dove sei stato? Perché dice che la mia faccia era luminosa. Fratelli, questo è quello che succede alla presenza di Dio. Tu sei un figlio di Dio. Quello che io ho sperimentato è qualcosa che ha toccato la mia vita. Ma quello che io spesso dico, ognuno di voi è speciale agli occhi di Dio. È speciale agli occhi di Dio. E Dio ti userà in modo speciale. È come quell'albero che era nel deserto, che non serviva a niente, puoi essere trasformato per essere usato come tabernacolo della dimora di Dio. E avverrà che negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve e profetizzeranno. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque, dite chiunque, avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Alleluia! 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 Fratelli, credo che la Chiesa stia vivendo un momento di forte transizione. Personalmente credo che ci stiamo accingere, si può dire, a passare a un nuovo livello. A una nuova atmosfera di fede. E io voglio proclamare anche a una nuova unzione. Nuova unzione che ci permetta di vedere quei miracoli che spesso ne sentiamo parlare e spesso ce ne siamo anche dimenticati. Ma io vi posso garantire che Dio non è cambiato. Dio è l'Eterno che guarisce ieri, oggi e in eterno. Ho visto in questi giorni un video di un bambino che non poteva camminare. E questo pastore si è impuntato e ha cominciato a pregare affinché questo bambino prendesse di nuovo forza nelle gambe. Questo è successo recentemente. Questo bambino era paralizzato dalla nascita. Pertanto provate a immaginare come potevano essere le sue gambe. Io ho pianto quando ho visto, mentre questo fratello lo pregava, nessuno stava toccando quel bambino. La telecamera era proprio lì e si è visto l'opera dello Spirito Santo. Queste gambe che erano come quell'albero, deformi, senza forza, che hanno preso forza. E questo bambino si è messo a correre. Questo è Dio. Non è cambiato, cari. Non è cambiato. Non è cambiato. Quando ero piccolo, molto piccolo, un giorno vidi un miracolo che non ricordo molto bene come fosse la dinamica, ma ricordo che era una persona che era, come si chiama quella malattia? Poliomielite, può essere? Sì. Che era su una sedia a rotelle. Ed eravamo a una conferenza, io ero ragazzino, credo a Bologna. A Bologna, vero Mimmo, che c'è il centro delle Adi, vero? Ricordo. Sopra Bologna, da qualche parte. Poggio, non è Poggio Ubertini di Firenze, eh? A Bologna. Non mi ricordo com'è. Comunque, io ricordo che, non ricordo chi fosse il pastore, ma credo un piccolo, chiamò questa ragazzina perché era una giovane. E io ero un bambino, era proprio praticamente vicino a me. E questa bimba, questa ragazzina aveva 15 anni, 14. A un certo punto si è messa a camminare. Wow! Questo è Dio, ragazzi. Non è cambiato perché lo faceva ieri, lo fa oggi e lo farà in eterno. In eterno. Io credo che questo sia dove il nostro processo di crescita deve ricevere questa forte accelerazione. E questo ci consentirà di fare grandi esperienze nel soprannaturale. E io credo che questo cambierà ulteriormente la nostra vita, la nostra anima e la nostra mente. Ma la domanda è: ma siamo veramente pronti per tutto quello che Dio vuole fare? Sono pronto? Sei pronto per essere trasformato come l'albero di acacia? Sapete, molti sono fermi, lo vedo. Non c'è più quell'ardore, quella voglia di ricercare Dio. Giovedì abbiamo detto che è importante pregare. E una persona è venuta e mi ha detto: sai, ma io prego circa 5 minuti al giorno, pensi che possano bastare? Io ho detto: non sono io che te lo può dire. Tu cominci a parlare con papà. E poi magari scoprirai che quei 5 minuti possono durare 24 ore, perché questa è la relazione che Dio vuole con Lui, non 2 minuti, non 5 minuti. Non fermiamoci, fratelli, alle solite cose, non rimaniamo spessi, fermi spesso, o in confusione, magari da falsi insegnamenti che ascoltiamo a destra e a manca, anche di altri credenti o da falsi profeti. Ma ogni volta, quello che ascoltate mettetelo alla luce della parola di Dio. E poi termino con l'ultima frase. Arrendiamoci a Lui. E lasciamo a Lui il passato. Lasciamo a Lui il passato. Dio vuole dirti una cosa forte questa mattina: che a Dio non frega niente del tuo passato. Lui sta pensando al tuo futuro, perché su quel sangue di quella croce Lui è venuto per salvarti. è per pensare a quello che tu saresti diventato, non quello che eri, a quello che tu oggi sei attraverso quel sacrificio meraviglioso che lui ha fatto. Pertanto questa semplice meditazione per incoraggiarci a essere trasformati, a non pensare di non essere utilizzabili da Dio. Sai, Dio non guarda l'età, non guarda il grado di conoscenza, Dio non guarda niente di tutto ciò. Niente di tutto ciò. Lui vuole un cuore sincero che vuole essere trasformato da Lui. Lo vogliamo noi? Signore, ti chiedo che ognuno di noi questa mattina possa decidere di fare un cambiamento radicale, un cambiamento che ci porti a un nuovo livello, affinché noi possiamo essere poi pronti per indossare quell'armatura che abbiamo anche cantato questa mattina. Ma prima di indossare quell'armatura, Dio vuole cambiare la tua vita. Vuole dirti: dammi un'altra possibilità. E io cambierò la tua vita, perché io ti amo. Che parole meravigliose che Dio vuole dirti questa mattina. Dio non guarda i tuoi problemi, la tua depressione, il tuo stato. Lui sta già pensando a quello che Lui farà di te. Andiamo, andiamo con fede a prendere le promesse di Dio per ciascuno di noi. Amen. Adoriamo Dio, alziamoci per adorare il Re del Re, il Signore dei Signori. Vai, Karen.
Fuggire via da te nell'oscurità. Adoriamolo.
Entriamo, lasciamolo parlare.
Non è possibile perché la luce sei.
Non guardare i tuoi problemi, abbiamo tutti i problemi. Dio è venuto per trasformare, per cambiare, per darti un'altra possibilità, una nuova vita.
Aggiungeresti ancora grazia su di me, giusto
prendere per il braccetto, vuole camminare con te. affinché tu possa fare quel passo decisivo verso Lui, verso l'Eterno, verso il Signore dei Signori. Oggi è l'occasione. Se tu questa mattina vuoi riconsacrare la tua vita a Lui, ricordate che non lo state facendo verso una chiesa, ma verso un pastore, verso una denominazione, verso dei muri. Lo state facendo con Lui e per Dio. Gianluca, Gianluca, vieni avanti. Antonio. E mentre la lode prosegue, vogliamo pregare per questi cari. Non vergognarti, non vergognarti, caro, perché Lui un giorno ti aspetterà e chiederà conto di quello che tu hai fatto. Fratelli, pregate per questi cari, grazie.